mai!
Telecomandati.
La TV che ami odiare.
Parliamo di storia questa mattina e di immigrati. Sono le 10.30, buongiorno da Antonella Palermo. Avete scelto di sintonizzarvi in diretta sulla Radio Vaticana. Siete sul canale FM 105 Live. Bentrovati a questa nuova puntata di Telecomandati, la rubrica che il giovedì mattina parla di televisione in radio. Questa mattina vi propongo, anzi vi presento, due puntate del documentario Pane Amaro che andranno in onda rispettivamente lunedì 29 gennaio e lunedì successivo 5 febbraio su Rai 3 in seconda serata. Si tratta di un documentario di Gianfranco Norelli, giornalista e regista italo-americano che abbiamo nei nostri studi questa mattina. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Il più grande linciaggio della storia degli Stati Uniti avviene a New Orleans nel 1891. Le vittime sono 11 immigrati italiani. Tra la fine dell'Ottocento e la Prima Guerra Mondiale altri 28 immigrati italiani sono vittime di linciaggi. Così comincia Pane Amaro, questo film documentario che rievoca ed esamina alcuni fra gli eventi più drammatici e meno conosciuti nella storia di oltre 5 milioni di immigrati italiani negli Stati Uniti. Pensate, arrivati fra il 1880 e la Seconda Guerra Mondiale. Allora, come è nata questa idea? Immagino che sia nata anche un po' dalla tua esperienza personale. Tu stesso, lo voglio ricordare, da quasi 30 anni ti sei trasferito dall'Italia a New York.
Sì, sono sempre stato molto interessato dai temi e dai problemi che circondano il discorso dell'immigrazione, dell'emigrazione. E in particolare bisogna pensare che negli Stati Uniti ci sono circa 16 milioni di persone che sono di origine italiana, quindi una comunità molto vasta e che molto spesso non conosce purtroppo la propria storia ed è una storia che anche in Italia si conosce poco, quella della emigrazione verso gli Stati Uniti. Se ne conoscono gli aspetti forse più celebrati, e cioè il successo che molti italiani sono riusciti ad ottenere in quel paese, ma non si conoscono le difficoltà o gli eventi storici che hanno segnato questa storia, questa emigrazione.
E allora ti sei messo al lavoro con uno stile di meticolosa inchiesta per cercare materiale.
Sì, il bello degli Stati Uniti è che c'è una grande quantità di biblioteche, collezioni di materiale filmato, fotografie che sono accessibili a tutti e con relativamente poca burocrazia, quindi basta avere la pazienza e la tenacia e si trova un po' tutto. Il racconto con cui il film comincia è uno dei più scioccanti ed è quello che parla appunto del più grande linciaggio nella storia degli Stati Uniti, in cui le vittime erano italiane. Si trattava di 11 immigrati dalla Sicilia che furono linciati a New Orleans, nella città di New Orleans, nel 1891. Per capire cosa successe bisogna fare un pochino di background, un pochino di ricreare un po' il contesto in cui tutto questo succede. Bisogna ricordare che alla fine del 1800 gli Stati Uniti e in particolare gli Stati del Sud avevano molti rapporti commerciali con la Sicilia e la ragione è che gli Stati Uniti non avevano una propria industria che producesse agrumi e quindi importavano limoni ed arance dalla Sicilia. Questo favorì un continuo flusso di navi che andavano e venivano fra la Sicilia e la Louisiana in particolare, dove c'era il porto commerciale forse più importante degli Stati Uniti all'epoca, nella parte del sud degli Stati Uniti, dove appunto arrivavano gli agrumi siciliani. Questo a un certo punto permise anche di avere dei contatti facili fra gli imprenditori americani e la forza lavoro italiana. A un certo punto, con l'abolizione della schiavitù negli Stati Uniti, intorno al 1860-70, gli ex schiavi neri cominciano a lasciare le piantagioni di canna da zucchero e di cotone E quindi gli imprenditori americani si trovano senza forza lavoro e il primo pensiero è quello di reclutare braccianti siciliani, i quali cominciano a venire in grandi numeri e alla fine del 1800 nella città di New Orleans la comunità italiana e soprattutto siciliana raggiunge le 30.000 persone. All'inizio cominciano a lavorare soprattutto nei campi di cotone e di canna da zucchero in condizioni terribili, molto, molto pesanti, molto dure. E poi cominciano ad arrivare anche artigiani, pescatori dalla Sicilia e cominciano a farsi strada, cominciano a lavorare sodo e quindi si conquistano una posizione. E questo comincia a creare dei risentimenti nella popolazione locale fra gli americani. La ragione principale era che credevano appunto che ci fosse una forma di monopolio in certi settori commerciali da parte degli immigrati. Infatti nel campo della pesca, il commercio del pesce, della frutta e delle ostriche, gli italiani erano particolarmente in gamba e riuscirono a conquistarsi una fetta sostanziale del mercato. Tanto che il sindaco di New Orleans a un certo punto fa preparare un rapporto su questa situazione e nel rapporto si legge che gli italiani sono sudici nella persona, vengono dalle classi più povere, le peggiori classi d'Europa, dicono le parole del rapporto, ma che pur non sapendo la lingua sono riusciti a ottenere il monopolio del commercio del pesce, della frutta e delle ostriche. Quindi si legge tra le righe un chiaro risentimento, è uno stupore, come hanno fatto se non parlano neanche la nostra lingua? Ovviamente lavoravano molto duro. Oltre a questo c'erano un altro settore in cui gli italiani erano molto presenti, era il lavoro dello scaricatore di porto e nel porto di New Orleans la maggior parte degli scaricatori erano siciliani. Tra loro c'erano a volte delle rivalità e a un certo punto scoppiano degli episodi di violenza in cui alcuni di questi scaricatori di porto si uccidono l'un l'altro, le due bande vengono in conflitto e ci sono una serie di omicidi non risolti. Il sindaco di New Orleans allora dà incarico al capo della polizia di investigare, ma quasi subito il capo della polizia di New Orleans, David Hennessy, è ucciso in un agguato durante la notte. Non si troveranno mai gli autori di questo omicidio, ma scatta immediatamente una rappresaglia contro la comunità italiana e 150 italiani arrestati a caso nella comunità vengono investigati, vengono interrogati con l'obiettivo di trovare gli assassini del capo della polizia. Dopo alcune settimane di indagini e di interrogatori, 9 italiani vengono identificati come possibili autori di questo omicidio e vengono processati. Ma il processo è un colpo di scena perché vengono tutti assolti per insufficienza di prove, cosa di cui non ci stupiamo perché ovviamente erano stati arrestati a caso. Ma malgrado questo, il giudice li fa riportare in prigione e la popolazione di New Orleans comincia a esprimere insoddisfazione per per questa sentenza, si comincia a parlare di errore giudiziario e il giorno dopo il processo, il giorno dopo la sentenza, una folla si raccoglie, incitata dai personaggi più in vista della città di New Orleans, si raccoglie una folla di 10.000 persone decisa a farsi giustizia con le proprie mani. E questa folla si dirige verso la prigione centrale di New Orleans e l'attacca. Con l'aiuto dei carcerieri vengono identificati 11 italiani, 9 vengono uccisi sommariamente a colpi di fucile e 2 vengono impiccati davanti alla prigione.
Questo è solo uno dei numerosissimi episodi assai amari, è il caso davvero di dirlo, come del resto recita il titolo di questo documentario sull'immigrazione italiana negli Stati Uniti, raccontato appunto da questo documentario di Gianfranco Norelli. Questi italiani che venivano definiti un popolo di mezzo, né bianchi né neri, soggetti a discriminazioni ed abusi. Intanto l'integrazione, anche se con mille difficoltà, va avanti, c'è un frammento di questo documentario che racconta dell'integrazione dei bambini italiani nelle scuole americane e parla dei test di intelligenza a cui venivano sottoposti. Ascoltiamo un frammento.
Negli anni 20 le scuole americane cominciano ad usare un nuovo strumento, i test di intelligenza, per valutare le probabilità di successo degli studenti sia a scuola sia nel lavoro. Molti degli studenti italiani vengono avviati verso i lavori manuali.
La maggioranza dei figli degli immigranti italiani venivano messi in classi speciali dove il programma di studi era molto annacquato, perché si pensava che non erano capaci di apprendere allo stesso livello di un bambino americano di intelligenza media. I test di intelligenza erano chiaramente uno strumento discriminatorio e razzista, perché non erano concepiti in modo da misurare le vere capacità dei bambini migranti, che stavano appena imparando l'inglese come seconda lingua.
I figli degli immigrati italiani vengono dunque etichettati come inferiori intellettualmente. La scuola per loro diventa un ambiente ostile. Ma c'è anche un altro ostacolo, imposto dal processo di americanizzazione.
L'americanizzazione fece pagare un caro prezzo agli immigranti italiani, perché in sostanza imponeva loro di gettar via la loro lingua e la loro cultura. Il messaggio era: la vostra cultura non ha valore, la vostra lingua non ha valore. L'unica cosa che ha valore e che voi dovete far del tutto per ottenere è diventare americani. E se volete essere americani, allora dovete abbandonare il vostro passato, la vostra cultura, la vostra storia e la vostra lingua. Non c'è posto per queste cose qui negli Stati Uniti.
They were forbidden to speak any other language.
Nelle scuole, agli studenti italiani, era assolutamente proibito parlare italiano. Anche nel giardino della scuola, anche nei bagni. E tutto quello che aveva a che vedere con la loro cultura era o ignorato o ridicolizzato.
Dovete abbandonare la vostra lingua e la vostra cultura. Siamo in studio con Gianfranco Norelli, giornalista italo-americano che ha realizzato questo documentario Pane Amaro, che andrà in onda in due puntate su Rai 3 in seconda serata. Eppure il popolo degli immigranti italiani, come viene detto in questo documentario, cercano con davvero perseverante tenacia di conservare le proprie tradizioni culturali e anche quelle religiose, vero Gianfranco?
Sì, infatti è uno dei punti di forza della comunità italiana era appunto l'identità religiosa e quando osserviamo lo sviluppo della più grande di queste comunità italo-americane, e cioè la comunità della Harlem italiana a New York, una comunità che diventò così grande che riuscì a esprimere anche dei leader politici come La Guardia, arrivò a circa 100.000 abitanti, questa comunità cominciò a raccogliersi intorno ad una chiesa, ed era la chiesa della Nostra Signora del Monte Carmelo, sulla 116esima strada, ad Harlem, appunto. Una comunità che tutti oggi pensano essere composta da African Americans, quindi da neri americani, mentre all'inizio era una comunità conosciuta negli anni 20, negli anni 30, come una comunità essenzialmente italiana. Poi gli italiani cominciarono a trasferirsi in altre zone, ma a quell'epoca era la comunità italiana più grande di tutta l'America. E appunto nasce intorno a questa piccola chiesa che viene definita un piccolo gioiello, costruita con le loro mani dagli immigrati che tornavano dal lavoro tardi la sera e spesso continuavano a lavorare fino a notte fonda, e costruirono questa chiesa che ha tutte le caratteristiche di una chiesa del sud dell'Italia. Fu aperta nel 1884 al culto, ma gli italiani che vi lavorarono a costruirla ebbero grandi difficoltà a mantenere le tradizioni che avevano accumulato in Italia dopo in tanti secoli, e perché il loro modo di essere cattolici era diverso da quello della maggioranza dei cattolici che si trovavano negli Stati Uniti a quell'epoca, che erano soprattutto irlandesi. Ma malgrado le difficoltà, gli italiani continuarono con le loro tradizioni, e tuttora continua la tradizione della processione della Nostra Signora del Monte Carmelo. Ogni anno a luglio raccoglie decine di migliaia di fedeli, e gli italoamericani che vivevano in quella zona e che si sono trasferiti tornano quel giorno ad affollare la comunità di Harlem prendono parte a questa commovente processione.
Queste chiese appunto costruite di notte praticamente, lacrimente, senza neanche un progetto vero e proprio alle spalle, con materiali recuperati fortunosamente. All'inizio del Novecento arriva a New York l'ondata più numerosa di immigrati italiani. Pensate, nel 1906 ne sbarcano 980 al giorno. Il totale per quell'anno tocca un record che non verrà mai superato, 358.000. Si diffonde il razzismo anti-italiano, questa è storia. E il racconto di Pane Amaro si conclude con la vicenda dell'internamento di oltre 2.000 immigrati italiani durante la Seconda Guerra Mondiale. Circa 600.000 italiani che vivevano da anni negli Stati Uniti, ma che non erano mai diventati cittadini americani, vengono dichiarati stranieri nemici e sono sottoposti ad una serie di severi controlli e restrizioni. Ascoltiamo.
Ha partecipato a tutte le campagne europee. Non si è mai sottratto a quel dovere, a quella responsabilità.
Quando gli Stati Uniti entrano in guerra contro Italia, Germania e Giappone, gli immigrati di questi paesi, che non sono ancora diventati cittadini americani, vengono dichiarati enemy aliens, cioè stranieri nemici. La comunità italiana è quella che ne ha il maggior numero, circa 600.000. Secondo la nuova legge, i cosiddetti stranieri nemici devono poter mostrare in qualunque momento una speciale carta d'identità. Sono soggetti a coprifuoco e non possono avere in casa radio a onde corte, armi, macchine fotografiche e altri oggetti con cui potrebbero aiutare il nemico. La famiglia di Clara Orsini ha un negozio di generi alimentari in una cittadina del Delaware. A casa ha una radio ad onde corte. Clara ha 12 anni nel 1942. Un giorno, al ritorno da scuola, trova un gruppo di vicini davanti al negozio di sua madre.
Stavo per entrare nel negozio quando una delle signore che erano lì davanti mi disse: «Tua madre non c'è». E io risposi: «Dov'è mia madre?». «Tua madre è stata portata via dagli agenti dell'FBI e dopo aver preso tua madre sono andati dove tuo nonno fa il giardiniere e hanno portato via anche lui». Io rimasi senza parole. Poi cominciai a sentire una grande paura, come una strana sensazione allo stomaco, e scoppiai in lacrime.
Colpevoli di avere in casa una radio ad onde corte, Gianfranco.
Sì, questo dimostra che gli italiani a quell'epoca, parliamo della Seconda Guerra Mondiale, anche se erano stati lì per oltre 50 anni, la grande maggioranza era stata lì per due generazioni, erano considerati ancora un gruppo estraneo all'interno della società americana, e quindi quando scoppia la guerra c'è immediatamente un senso di psicosi da parte degli americani, che non si fidano dei cittadini di origine italiana, giapponese o tedesca, perché pensano che possano, che i loro legami con le nazioni di origine siano una fonte di pericoli, di rischi. Hanno timore che possano in qualche modo collaborare con le nazioni che sono in guerra con gli Stati Uniti. E quindi tutta una serie di misure, restrizioni scattano contro questi immigrati di origine italiana, tedesca e giapponese, e quelli più colpiti come numero sono gli italiani, perché gli immigranti italiani che non erano ancora diventati cittadini americani erano oltre 600.000. e vengono immediatamente soggetti a una serie di restrizioni come il coprifuoco, l'obbligo di portare sempre una speciale scheda di identificazione, una carta di identificazione con le impronte digitali, e se la polizia non trovava questa carta di identità quando interrogavano uno degli italoamericani per la strada, venivano immediatamente arrestati. E in alcuni casi, per esempio il caso che abbiamo citato in questo segmento che avete sentito, una famiglia italoamericana aveva una radio e quindi contravveniva a queste restrizioni. Gli stranieri nemici non potevano avere in casa radio, macchine fotografiche, armi, lampadine tascabili, cose di questo genere. Quindi la loro differenza era ancora molto evidente, e naturalmente ci sono volute altre generazioni perché gli italiani si sentissero integrati.
Ecco, la situazione oggi.
La situazione oggi la vediamo tutti i giorni sui giornali e in televisione. Gli italiani hanno dei ruoli importanti, delle posizioni di rilievo nell'establishment americano, sia politico che finanziario che culturale. Basti pensare che la persona che ricopre la carica equivalente a presidente della Camera dei Deputati è una donna italoamericana, Nancy Pelosi, che nella Corte Suprema degli Stati Uniti ci sono due italoamericani, e via dicendo. Quindi tantissimi passi avanti sono stati fatti, ma è importante per capire il valore di questi passi avanti capire da dove sono venuti. Gli italoamericani hanno avuto degli inizi molto molto difficili, e oggi che l'Italia si trova a essere un paese che è meta di immigrazione, non è più un paese in cui la gente espatria per andare a lavorare all'estero, ma è una meta ambita in cui vengono immigrati da tutti gli angoli della terra. È importante che noi facciamo questa riflessione su che cosa vuol dire essere immigrati.
Rari filmati, foto d'epoca, documenti originali, interviste con storici italo-americani, tutto questo potete trovare nelle due puntate di 50 minuti l'una, che andranno in onda lunedì 29 gennaio e lunedì successivo 5 febbraio alle 23.40 su Rai 3, nell'ambito del ciclo La Grande Storia Magazine. La tua vita a metà tra l'Italia e gli Stati Uniti, vivi praticamente in mezzo all'Oceano Atlantico.
Adesso mi trovo in una curiosa situazione, quella di aver vissuto esattamente metà della mia vita a New York e metà a Roma. Io andai a New York nel 79 a studiare giornalismo alla New York University, dopo essermi laureato in scienze politiche a Roma, e la mia vita cambiò. Pensavo di stare lì soltanto un paio d'anni e invece poi sono rimasto una vita. Però
ma rimane questo rimpianto, questa nostalgia?
Beh, vengo così spesso che non faccio in tempo a sentire la nostalgia. Mi fa molto piacere di vedere che l'Italia è cambiata e continua a cambiare, anche se molti problemi naturalmente rimangono, ma è un punto d'osservazione interessante quello di vedere l'Italia da lontano e poi venire a vivere qui per 2, 3, 4 settimane.
Dicevi dei trasporti e del fatto che non si trova parcheggio, tu ne hai avuto una prova proprio mezz'ora fa.
Beh, certamente è uno shock quando si è abituati a non usare mai la macchina, come mi capita a New York, perché la metropolitana ti porta dappertutto, e qui a Roma sei sempre incantato dalle bellezze che ti circondano, ma l'arrivare in un posto diventa veramente una sfida ogni giorno.
Allora, in bocca al lupo per questo tuo lavoro, per la tua professione. Quando torni a New York?
Fra un mese circa.
Benissimo, buon lavoro di nuovo per il ciclo La Grande Storia Magazine, lunedì 29 gennaio e il 5 febbraio su Rai 3 in seconda serata, Pane Amaro, di Gianfranco Norelli, che abbiamo avuto nei nostri studi. Una buona giornata.
Grazie a tutti gli ascoltatori.
A risentirci. Sono le 10.54 sulla Radio Vaticana in diretta, il tempo di ringraziare Giuseppe Mauriello alla console, Eva Rohrmann, Elena Colson in regia. poi di ricordarvi il nostro sito internet, dove se vorrete a partire da questo pomeriggio sarà disponibile tutto il meglio in onda su questo canale, in particolare questa trasmissione. L'indirizzo è 105live.radiovaticana.org. Se poi volete contattarci, il nostro numero verde è 800 208 802. Un brano musicale alle 11, un flash news in lingua inglese, seguirà un'altra rubrica, infatti più azione e meno parole. Siamo alla 240esima puntata. Eliana Story si occuperà, tra le altre cose, di biblioteche solidali, del carnevale di Viareggio a favore di Telethon e di molte altre cose ancora. Presto, l'appuntamento con me è per la prossima settimana. A risentirci da Antonella Palermo.